Quest'anno ci siamo presi l'impegno di affrontare un capitolo per incontro. Questo è il settimo incontro, quindi dovremmo affrontare oggi il settimo capitolo di Giovanni. Un capitolo su cui non ci si ferma tanto, perché è incastonato tra il sesto, che è il capitolo sul pane, molto letto, molto commentato, e poi l'ottavo, dove c'è l'episodio dell'adultera. Però è un capitolo, ovviamente, come tutti gli altri, molto importante. Non c'è nel Vangelo una pagina più importante dell'altra. Tutta la parola è importante, quindi tutto l'Antico Testamento anche. Perché è tutta parola di Dio, quindi la parola di Dio è sempre parola di Dio, è sempre efficace, è sempre vita. E noi faremo questa mattina, cercheremo di fare 1:10 come prima parte. E poi vorrei affrontare 11:36 sempre in mattinata, ma cogliendo ovviamente soltanto alcuni aspetti, e poi nel pomeriggio l'ultima parte, che va dal 37 al 53, che invece è un altro tema molto importante che ci terrei proprio a approfondire bene, quindi lo lasciamo al pomeriggio perché non possiamo fare ovviamente tutto in mattinata. Mi auguro che ciascuno di voi abbia il Vangelo dietro, perché ormai penso che alla settima volta abbiamo imparato che è importante arrivare col Vangelo. Quindi procediamo alla lettura. Il titolo che il Vangelo ci propone introduce subito la nostra tematica: la festa delle capanne, la grande rivelazione messianica, il grande rifiuto. Dopo questi fatti, Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. I suoi fratelli gli dissero: «Parti di qui e va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu compi. Nessuno, infatti, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, manifesta te stesso al mondo». Neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Gesù allora disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo, invece, è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto». Dopo aver detto queste cose, restò nella Galilea, ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Allora, cosa c'è dietro a questo episodio? Anzitutto, nel Vangelo di Giovanni, Gesù sale 5 volte a Gerusalemme. Proprio usa questo termine Giovanni. Quindi possiamo dire che tutta l'avventura di Gesù è segnata da 5 salite a Gerusalemme. Salire a Gerusalemme vuol dire, non soltanto perché Gerusalemme è in alto, è a circa 800 metri sul livello del mare, Ma salire a Gerusalemme ha un significato proprio teologico. A Gerusalemme c'è il Tempio, Gerusalemme è il luogo dell'incontro con Dio. Salire a Gerusalemme quindi assume proprio un significato profondo in questo senso. Quando è salito la prima volta? La prima volta è la prima Pasqua che vive a Gerusalemme. Siamo all'inizio del capitolo 2. Vi ricordate tutte cose che abbiamo già visto, su cui ci siamo fermati? Al versetto 13 del capitolo 2 Giovanni dice: si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme, prima volta. Cosa fa? Entra nel Tempio con una tipo di una frusta, così, e comincia a scacciare gli ambulanti dal Tempio, ma su queste cose ci siamo fermati. Poi, la seconda volta sale a Gerusalemme per probabilmente la festa di Pentecoste, perché in realtà Giovanni non ci dice quale festa fosse quella, però dice al capitolo 5 versetto 1: dopo questi fatti ricorreva una festa dei Giudei, probabilmente la festa di Pentecoste, e Gesù sale per la seconda volta a Gerusalemme. Poi la terza volta è questa, per la festa di Sukkot. Poi vediamo cosa vuol dire. La festa di Sukkot, festa delle capanne o festa anche dei tabernacoli, ha tanti nomi. Salirà ancora, lo vedremo più avanti, salirà ancora a Gerusalemme per la festa della dedicazione del Tempio, altra grande festa giudaica, ed è la quarta volta, e poi salirà per la quinta ed ultima volta a Gerusalemme per un'altra Pasqua. La sua. Quindi Gesù sale cinque volte, ma vorrei farvi notare una cosa che è interessante. Giovanni fa salire, ovviamente questa è tutta una lettura di Giovanni, Giovanni che è un architetto e quindi mette tutte le cose, non lo fa salire così casualmente. Giovanni fa salire Gesù a Gerusalemme cinque volte e sempre durante le grandi feste. Perché? Grandi feste giudaiche, ovviamente. C'erano alcune feste giudaiche che si era obbligati a fare il pellegrinaggio a Gerusalemme, a salire a Gerusalemme. Quindi per Giovanni Gesù sale cinque volte a Gerusalemme sempre in concomitanza con delle grandi feste. Perché? Perché per dire che queste feste si compiono in Cristo, in Gesù. Se sale nel giorno di Pasqua, e la Pasqua è una grande festa giudaica, e la Pesach, no? Il ricordo del passaggio del Mar Rosso. Facendo salire Gesù nel giorno di Pasqua vuol dire che lui adesso è la Pasqua definitiva, è colui grazie al quale si è compiuto il definitivo passaggio dalla morte alla vita. Se sale nel giorno di Pentecoste vuol dire che adesso è lui che dà lo Spirito. E lui la Pentecoste, che dà lo Spirito, che dà la vita di Dio. Se sale adesso, in quello che vedremo oggi, e nella festa delle capanne era la festa dove a far da padrone è l'acqua e la luce, cosa vuol dire? Che adesso è lui la sorgente di acqua viva, ed è lui la luce. Infatti vedremo nel pomeriggio: chi ha sete venga a me e beva. Era proprio il giorno in cui l'acqua era importantissima. Siamo in autunno, la terra è secca, se non c'è l'acqua non ci sarà frutto per l'anno venturo, cioè Quindi Gesù è l'acqua viva, è il giorno della festa, è il giorno della luce, e lui dirà: io sono la luce del mondo. Nella festa della dedicazione del Tempio, perché Giovanni lo fa salire in quella festa? Per dire che adesso il Tempio è lui il Tempio definitivo, perché è in lui che si realizza e si compie l'unione con la divinità che veniva, che si viveva, veniva compiuta appunto nel Tempio. Quindi vedete, praticamente in Gesù si realizza tutto ciò che si celebra in Israele, cioè tutto quello che Israele viveva come figura, come ricordo o come attesa, si compie definitivamente in Cristo. Quindi guardate l'aspetto teologico impressionante di Giovanni, eh? Bellissimo questo. Non è un caso che salga 5 volte a Gerusalemme così. Qual è il tema di questa? Quindi abbiamo detto il contesto è questo. Poi vedremo ancora cosa si intende per questa delle capanne. Qual è il tema dominante di questi versetti che abbiamo letto, 1-10? L'incredulità dei suoi. Ci vengono presentati i suoi. Al versetto 3 si dice: i suoi fratelli gli dissero. I suoi sono i suoi fratelli, va bene. Adesso non stiamo qui ad approfondire chi siano i fratelli di Gesù. Voi sapete che soprattutto in ambito protestante evangelico loro considerano fratelli di Gesù proprio i fratelli di sangue, come Maria ha avuto altre maternità, Gesù è il primogenito, ma poi ha avuto altre maternità. Tra l'altro una posizione appoggiata anche da alcuni teologi cattolici oggi. Ma diciamo che va per la maggiore il fatto che i fratelli di Gesù siano i cugini. C'erano delle famiglie allargate, patriarcali, quindi venivano chiamati fratelli anche i cugini. Ma poi vedremo chi sono i suoi. Per Giovanni non si ferma su queste sottigliezze, no? Per Giovanni i suoi siamo noi, i familiari di Gesù siamo noi, e sono proprio i suoi che non credono. Quindi possiamo dire che questo è un brano che ci tocca molto da vicino. Tutti i capitoli visti fino adesso ci toccano da vicino, ma questo forse più di altri, perché parla proprio dell'incredulità dei suoi. Cioè i suoi che sono molto vicini a Gesù sono proprio quelli che paradossalmente non gli credono. E sono cresciuti con lui. L'hanno visto piccolo, adolescente, 30 anni in Galilea. E adesso non credono. Lo stesso tema torna in Marco. Marco 3:31 dice una cosa interessante. Gesù sta parlando, siamo in una sinagoga, no, siamo in una casa privata, il simbolo della Chiesa. Lui sta insegnando, a un certo punto gli vanno a dire: senti, qua fuori ci sono i tuoi. Marco 3:31. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Stanno fuori e ti cercano. E vi ricordate che in un altro passo si dirà che proprio i suoi lo vanno a prendere perché dicono è fuori di sé. Cioè, vanno a prenderlo perché, ma fuori di sé vuol dire matto, matto. matto. Cioè, Gesù comincia a fare delle cose. Gesù è stato 30 anni in famiglia, circa 30 anni, e si è comportato come un uomo fino a 30 anni in casa, tranquillo. Poi comincia a fare la sua attività e comincia a parlare e comincia ad operare, a fare e a dire, perché Dio quello che dice fa. E i suoi cominciano a preoccuparsi. Siamo all'inizio del Vangelo, in Marco siamo al capitolo 3, appena cominciata la sua attività pubblica, e già i suoi, curioso, anche sua madre, anche Maria, va e gli dice: senti, vieni a casa. Cioè, ma li vogliono bene, è proprio perché li vogliono bene che gli dicono: senti, vieni a casa, riposati un po', ti riprendi. Cioè, lo considerano fuori di testa. Bella questa cosa. Cioè, per 30 anni è stato tranquillo, è stato un po' stranino anche, certo, perché... Ma poi adesso comincia a fare cose strane. Ma non tanto fare, sta dicendo cose strane. Lo vogliono far fuori, gli altri. Quindi li vogliono bene e vi dicono: senti, prima che peggiori la situazione, vieni a casa, perché sei folle. Ed è curioso anche quando Marco, soprattutto Marco, gioca sul fuori e sul dentro. Cioè Gesù è dentro e gli altri sono fuori che gli dicono: tu sei fuori. C'è molta ironia, qua. Cioè Gesù è dentro la casa. Cioè Gesù è nella verità. Quelli fuori, che sono fuori, no? E si fermano fuori, dice Marco: qui fuori ci sono i tuoi, c'è tua madre, i tuoi fratelli che ti cercano, ma sono fuori. Cioè chi è fuori pensa di essere dentro e dà del fuori a chi è dentro. C'è un apostegma dei padri che è molto bello, che ve lo leggo, ma la dice lunga, perché noi ci comportiamo così in fondo, no? Nei confronti degli altri e nei confronti di Dio. Cioè quando pensiamo che gli altri siano fuori e noi ovviamente siamo dentro, quando siamo forti della nostra verità, quando siamo forti del nostro pensiero, consideriamo che gli altri, chi non la pensa come noi, è fuori, no? Abb'Antonio, gli apostegmi sono una raccolta dei padri del deserto, e uno di questi dice: Abb'Antonio dice, Antonio d'Egitto, verrà un tempo in cui gli uomini diverranno pazzi, e quando incontreranno qualcuno che non è pazzo, si rivolgeranno a lui dicendo: tu sragioni. E questo perché non somiglia a loro. È così. Chi non la pensa come noi è folle, no? E diciamo: tu sei fuori, semplicemente perché non la pensi come me. E questo lo facciamo in fondo anche, rischiamo di farlo anche con Dio. E Giovanni e Marco dicono: che sono proprio i suoi questi, sono i suoi. Chi sono i suoi? Siamo noi. Vedete, cercano di consigliare bene Gesù. E in fondo siamo noi quelli che pensano che Gesù, tutto sommato, Dio, no? Non fa proprio le cose come dovrebbero essere fatte. Ma noi li consigliamo. Rischiamo di consigliare anche qualcosa a Dio, no? Dovrei spegnere il telefono. Sì. Noi sappiamo come devono andare le cose, diamo dei buoni consigli perché siamo gente esperta in spiritualità, in teologia. Ma Marco e Giovanni, cioè l'Evangelo, cosa ci dice in fondo? Che siamo noi quelli fuori. Cioè, se siamo fuori dalla sua logica, se siamo fuori dal suo spirito, se siamo fuori dalla sua unione, cioè se non siamo in Cristo, tutto quello che fa Dio per noi è fuori. Cioè, quando i suoi pensieri non coincidono con i miei pensieri, diciamo che Dio, perché si comporta così? Vedete quante volte si dice questo? Ma perché Dio non interviene? Perché Dio non fa questo? Perché non agisce? Ma perché permette questo? No? Quante domande ci diciamo, no, su come dovrebbe agire Dio o perché non agisce così? E il fatto che siamo fuori noi, cioè siamo fuori nel senso che chi è fuori di Cristo, chi è fuori dall'unione, chi non è unito a Cristo non ha il suo pensiero, dice Paolo, e non avere il pensiero di Cristo vuol dire essere scriteriati, e pensiamo, visto che siamo noi gli scriteriati, che l'altro è senza criteri. Allora la questione è essere dei suoi. Infatti Marco 3 dice una cosa splendida. Quindi fuori c'è sua madre, anche Maria è cascata. Anche Maria. Fuori ci sono i suoi parenti stretti, quelli di casa, quelli che lo frequentano, quelli che hanno mangiato, bevuto, tutto con Gesù, perché li vogliono molto bene, li vogliono molto bene, non sono cattivi questi. Ma sono scriteriati, sono fuori e considerano fuori lui. E Gesù cosa dice? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Cioè, chi sono i miei veramente? E dice il Vangelo, girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui. Essere seduti nella scrittura è simbolo dell'ascolto. Quindi chi sono i suoi veramente? Sono quelli che ascoltano la parola. E ascoltare la parola vuol dire accettare che lui venga a me e mi unisca a lui. Chi ascolta la parola è colui che è disposto all'unione, all'essere di Cristo, averlo nel cuore. Se ce l'hai nel cuore, ce l'avrai nel pensiero, ce l'avrai nell'azione, ce l'avrai nei criteri che eserciti nel giudicare le cose. Capite, non basta essere dei suoi o pensare di essere dei suoi perché li vogliamo bene, perché andiamo a messa, perché è una vita che è una generazione, sono generazioni che noi siamo dei tuoi, noi ti vogliamo bene, però non vuol dire niente volerli bene, vuol dire ascoltare la sua parola, e ascoltare vuol dire diventare una cosa sola con lui. Ma entriamo nel testo. Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea, infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Versetto 2. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. I suoi fratelli dissero: parti di qua e vai nella Giudea perché anche i tuoi discepoli vedono le opere che tu conti. Allora, abbiamo detto che Gesù gira per la Galilea è il nord di Israele. Perché? Perché in Giudea, cioè a Gerusalemme, vogliono farlo fuori dalla volta scorsa. Questa è la terza volta che scende, ma la seconda vogliono già farlo fuori, anzi è già la prima. Quindi lui dice, beh, tonto sì, ma non proprio così. Sarò fuori, ma proprio andare in bocca al nemico per farmi fare fuori, almeno adesso è un po' presto, no? Quindi gira per la Galilea. E i suoi cosa dicono? I suoi dicono una cosa molto bella, tremenda in realtà, più che bella. gli dicono: senti, ma guarda, a Gerusalemme fra poco ci sarà una festa, la festa delle capanne. È una festa molto importante, era una festa ed è ancora una festa molto importante, quella delle capanne. Cerchiamo di dire qualcosa, perché se non contestualizziamo non riusciamo a comprendere, ovviamente. Cosa vuol dire per noi la festa delle capanne? Vuol dire niente. La festa delle capanne è una delle cinque feste per cui si era obbligati a salire a Gerusalemme, a fare il pellegrinaggio a Gerusalemme. E voi sapete che la storia di Israele, ancora oggi, è la vita del giudeo, la vita dell'ebreo, osservante ovviamente, è scandita dai mesi, dal calendario, che è un po' sfasato rispetto al nostro, e poi dalle feste. Le feste sono tutto per il popolo giudaico, no? Le feste scandisce proprio, si passa da una festa all'altra perché scandisce proprio la vita. Ce ne sono tante, le più importanti sono cinque, perché appunto sono quelle che ti obbligano a salire. Tra queste cinque c'è la festa di Sukkot. Sukkot vuol dire, è il plurale di Sukkah, che significa capanna, tenda, capanna, tabernacolo, chiamiamolo come vogliamo. Il nostro tabernacolo significa proprio quello. E che festa era? Era una festa, ancora oggi, una festa ebraica, non vuol dire solo una cosa. Con i secoli si è andato a stratificare il significato, cioè ogni festa ha molti significati. La festa, diciamo, la più antica è una festa prettamente, come tutto il resto, come quella Pentecoste, come la Pasqua, erano tutte feste agricole, perché pensate, in quella terra dove si faceva fatica anche a coltivare, bisognava curare molto bene la terra, avere anche l'allevamento, quindi tutte le feste hanno come sfondo primigenio l'aspetto agricolo, pastorizio. E la festa delle capanne è una di queste. Cosa contemplava? Contemplava la fine dell'estate. Infatti è una festa autunnale. Dove si fa festa del raccolto e si benedice la terra per il raccolto successivo, per questo che l'acqua diventerà importante, perché l'autunno, sta arrivando l'autunno e quindi si spera l'acqua. Ma cosa si commemora oltre alla festa agricola? Si commemora la fine dell'Esodo, quando Israele entrò definitivamente nella terra promessa e si poté godere dei frutti della terra promessa. Quindi era la festa in cui si ricorda, pensate il ricordo quanto è importante, il popolo ebraico, l'ebreo vive di ricordo, è tutto la sua vita presente è la vita esaltata del ricordo. Cioè ricordando è come se si attualizzasse, quindi se Dio è stato buono, fedele e ci ha dato fecondità, allora ce lo darà anche oggi. Quindi il ricordo è importantissimo, pensate alla Pasqua, no? Tutto giocato sul ricordo. Si commemorava quindi la fine dell'Esodo, l'entrata definitivamente nella terra promessa, dove si finisce di mangiare la manna e come si comincia a mangiare i frutti della terra. Quindi vedete l'aspetto storico, l'aspetto liturgico, l'aspetto agricolo. E perché delle capanne? Perché bisognava stare, questa festa durava 7 giorni, 7 giorni e poi l'ultimo, l'ottavo, è quello della pienezza, il massimo della festa. In 7 giorni bisognava vivere fuori casa e vivere in capanne fatte, ognuno a seconda del suo stato sociale, se le faceva come poteva, l'importante è che fossero di frasche, di legno, di no, qualcosa che ricordasse l'essere nel deserto, dell'essere pellegrini, no? Quindi proprio non si viveva più nelle proprie case per una settimana, si viveva in capanne. Queste capanne che dovevano avere un tetto di frasche, un tetto di così, vegetale, tra l'altro intessuto in maniera molto larga, in modo che lasciasse trasparire il sole, oppure potesse lasciar cadere la pioggia nel caso di pioggia. Quindi questo contatto continuo con la natura. Quindi le capanne sono queste. Ancora oggi è una festa, è una delle feste più belle in Israele, ovviamente non si vede più fuori, ma chi può, anche soltanto sul terrazzo di casa, sul balcone di casa, si fa una piccola capanna, ovviamente l'ebreo osservante, chi può se la costruisce in giardino, chi può va in campagna e costruisce la propria capanna, proprio per ricordare che si era stati pellegrini, che si era stati nomadi nel deserto, che Dio era fedele, è stato fedele e ci ha accompagnato per 40 anni in quel deserto, dandoci, no? Ecco, tutto questo. Quindi tenete conto poi che Salomone, quando ha inaugurato il Tempio in Gerusalemme, l'ha inaugurato nel giorno di Sukkot. Quindi ha anche questo ricordo del Tempio. Quindi pensate che festa era quella. E c'è Zaccaria capitolo 14. Zaccaria dice... Li dà, e poi è diventata anche una valenza messianica questa festa, cioè verrà il giorno in cui tutto quello che si celebra a Sukkot si compirà. E cosa dice Zaccaria, capitolo 14? In quel giorno non vi sarà né luce, né freddo, né gelo, sarà un unico giorno, il Signore lo conosce, non ci sarà né giorno né notte, e verso sera risplenderà la luce. In quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme e scenderanno parte verso il mare orientale. Quindi abbondanza d'acqua nel giorno di Sukkot, quello definitivo, quando arriverà il Messia. Darà l'acqua, darà una luce, infatti è il giorno delle luci anche questo, perché appunto perché la luce è segno di presenza, segno della festa, la luce, no? L'acqua in Israele, senza acqua si muore, perché è una terra molto arida, molto, no? E poi dice verso la fine, allora i superstiti fra tutte le nazioni che avranno combattuto contro Gerusalemme vi andranno ogni anno per adorare il re, il signore degli eserciti, e per celebrare la festa delle capanne. Se qualcuna delle famiglie della terra non andrà a Gerusalemme per la festa delle capanne, su di essa non ci sarà pioggia. Se la famiglia d'Egitto non salirà e non vorrà venire, sarà colpita dalla stessa pena che il Signore infliggerà alle nazioni che non saranno salite a celebrare la festa delle capanne. In quel tempo anche sopra i sonagli dei cavalli si troverà scritto «Sacro al Signore», i recipienti nel Tempio del Signore saranno come i vasi per l'aspersione. Proprio una festa grande, una grande festa. Il fatto che Giovanni faccia salire Gesù in questa festa vuol dire che in Gesù si compie tutto questo. E lui il Messia, ovviamente. E cosa dicono i suoi fratelli? Dicono una cosa molto curiosa. Senti Gesù, se tu stai in Galilea, chi ti conosce? Vai in Galilea, vai in Giudea, c'è questa festa, vai a farti conoscere. Sono i suoi, quelli che gli dicono, vai a Gerusalemme, non perdere, sono 8 giorni di festa. Le cose che hai fatto qui, hai fatto ricamminare uno zoppo, hai fatto un sacco già di segni, ma tu sei come se avessero in casa uno che potrebbe attirare su quel casato, su quella famiglia, un successo incredibile. E chissà quanti soldi, forse. E dice, ma cosa sta in questo paesino, Nazareth? Ma vai giù! Vedete la mentalità, e sono i suoi che parlano così. Ma chi siamo in fondo? Siamo noi. Siamo noi che continuiamo a dire a Dio cosa fare. E guardate che il mondo è sempre andato avanti così. Per avere in mano il potere, cosa devi fare? Devi essere noto. Fai le belle opere, diventa famoso. Guardate, parti qui, va, e è tutto giocato sull'opera. Vedano le opere che tu compi. Nessuno, se non agisce pubblicamente, sarà riconosciuto. Se fai queste cose, sarai manifesto al mondo, tutto sul fare. Non gli dicono di, perché sai che quando dice qualcosa è un disastro. Quindi stai zitto quando vai giù. Fai le opere però. Fai le opere. Ovviamente i suoi hanno buon senso. Noi vogliamo che Dio agisca nel mondo così. Ma qual è la logica di Dio? Gesù è cosa è venuto a manifestare? Il potere, il successo, il farsi conoscere per quanto è bravo? Cioè Gesù ha già manifestato e manifesterà proprio una strategia diversa, contraria a quella dei suoi. Lui si è fatto pane per farsi mangiare, non per mangiare gli altri, perché se usi la via del potere, tu divorerai sempre gli altri. Invece è venuto a mettersi nelle mani degli altri. È un Dio che è un Messia che è venuto, sì, ma per farsi servo, non per servirsi degli altri. Lui non vuole dominare nessuno. Perché? Perché lui è l'amore, e l'amore lascia libero, l'amore non si impone. Vedete, più Gesù si manifesta per quello che è, cioè l'amore incarnato, più manifesta che l'unica strategia di vita è quello di farsi piccolo, servo, mettersi a servizio, dare la vita perché l'altro possa vivere, ecco, più lui si manifesta così, più i suoi capiscono il contrario. Perché? Perché la logica del mondo è quella. E neanche i suoi sono avulsi da questa mentalità perversa, del potere, dello schiacciare, del successo, del farsi notare, dello spettacolo, dei miracoli. Fai qualche miracolo, vai lì, fai anche miracoli. Pensate soltanto alla sete di miracolismo che c'è oggi, in tutti gli ambienti cristiani purtroppo, e riempiamo i santuari. Certo che Gesù ha deluso i suoi, ma lui è venuto a lavare i piedi, è salito su un asino, cioè si è identificato con un asino. Non è entrato con i carri trainati da cavalli. I suoi, certo che rimarranno delusi. Ha deluso i suoi cugini, sua madre, che anche lei non capiva nulla di quello che stava succedendo. Infatti Maria, però dovevo darle questo vantaggio, serbava tutte queste cose, cioè queste cose sono le parole, le serbava nel cuore, perché Maria è cresciuta serbando le parole nel cuore. Cioè vedete, Maria è una donna attenta alla parola, quindi accogliendo, meditando, facendosi depositaria della parola, è cresciuta man mano con i criteri del figlio. Vedete, ancora Maria ha potuto crescere, avere gli stessi criteri del figlio, perché custodiva in sé le sue parole. Non capiva questa, tanto che va a prenderlo, abbiamo visto, perché è folle, però serbava nel suo cuore. Gli altri probabilmente non hanno osservato nulla, tanto che fino alla fine questo Gesù li ha sconvolti. Infatti Pietro cosa farà? Pietro non capirà nulla. Cosa vuoi, che diamo un fuoco dal cielo che divori, che fulmini tutti questi peccatori? Il criterio del mondo. Ma se tu sei Dio, fulminali, distruggili, ammazzali. No, se Dio è così. Oppure sempre Pietro, no? Pietro è significativo, no? C'è un po' di violenza, tira fuori la spada e colpisce chi fa del male. Cioè, la spada la usiamo, no? Il potere serve a questo. O gli altri, Giacomo e Giovanni, che gli dice: ma senti, ma quando tu sarai nel tuo regno, quando sarai in alto, sullo scranno, visto che lo scranno più alto è quello del re, e poi hai primo ministro, secondo ministro, uno delle finanze, uno degli interni, erano questi due ministri, li facciamo noi, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Addirittura la madre di Giacomo e Giovanni dice: senti, ma due posticini per primo ministro me li riservi? Vedete questa mentalità dei suoi, non soltanto questa parte dei familiari, ma dei suoi discepoli. È la nostra mentalità. E lo vedremo poi nel prosieguo del Vangelo. Cosa vuol dire essere dei suoi? Usare Dio per i nostri scopi, anche fin di bene, o lasciarsi raggiungere da Cristo. È curioso tutto questo. È curioso anche come Marco al capitolo 3, scusate, 6, dico una cosa importante. E si meravigliava della loro incredulità. È bello questo. Questo Gesù che cerca di manifestare il vero volto di Dio e poi ha intorno a sé i propri suoi che non credono. Cioè, non credere cosa vuol dire? Che non accolgono questa mentalità, non accolgono questa logica. Questo vuol dire non credere. Non credere vuol dire non accogliere quello che è l'amore. Non lasciarci imbevere dallo stesso criterio. Perché se l'amore ci raggiungesse, ci inzupperebbe tutto di noi, la mente, i criteri, abbiamo detto, il modo di agire, il modo di pensare. E lui si stupiva della loro incredulità. Come, è interessante questo, si stupisce dei suoi che gli stanno sempre attorno, che non credono. Poi, un altro passo, Matteo 15:27, si troverà Gesù che di fronte a una pagana, la cananea, che non ci azzecca nulla con Gesù, col suo messaggio, non è mai stato con Gesù, gli manifesta una fede incredibile. Quando gli dice, quell'episodio in cui la cananea dice: ma guarisci mia figlia, no? E lui dice: non posso dare le briciole, no? Io sono venuto per i figli di Israele, no? E lei dice: ma i cani si cibano anche delle briciole. E Gesù si stupì della sua fede. Cioè, c'è un Dio che si stupisce della fede, dell'accoglienza dei lontani e si stupisce dell'incredulità dei suoi. Quindi, tutto sommato, essere dentro, essere fuori, cosa vuol dire? Cosa vuol dire essere dei suoi. Cosa vuol dire frequentarlo tanto? Non sarà forse che c'è più fede in quelli lontani che quelli dentro? Non vorrà forse dirci questo il Vangelo? Che si trova a volte più fede, la fede in fondo che cos'è? È credere all'amore. Non c'è più apertura, non c'è più benevolenza in quelli lontani. Ma lo diremo anche dopo questo. Versetto. E qui Gesù comincia a parlare: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Cosa vuole dire Gesù? Poi continua dicendo, e sono versetti un po' difficili, poi dice: il mondo non può odiare voi, odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. Vedete, giù alla festa a Gerusalemme c'è gente che vuole farmi fuori, il mondo, i giudei, ma intende il mondo, odiano me, voi scendete pure. E guarda che è finissima sta cosa, scendete pure a Gerusalemme, il mondo che troverete a Gerusalemme non vi farà nulla, anzi vi amerà. Se scendo io, mi odiano, mi odieranno, perché io attesto che le sue opere sono cattive. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dopo aver detto queste cose, restò nella Galilea. Cosa vuol dire? Beh, in questi due versetti, 6-8, in questi tre versetti, Gesù dice qualcosa di molto importante. Gesù parla: non è ancora giunto il mio tempo, non è giunta ancora la mia ora. E la ora, l'ora nel Vangelo di Giovanni è sempre simbolo, segno della croce. Si profila già, lui sa che salirà a Gerusalemme e lo faranno fuori, perché l'amore è così. Vedete, io sono l'amore. Se vado dove c'è il male mi catturerà, perché il male, al male è sempre inviso il bene, l'amore. Per quello che il male odierà sempre il bene. Ma perché non può fare altrimenti? Il male ama il male. I simili vanno con i simili. Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro è sempre pronto. Cosa vuole dire Gesù? Qui dice: il bene ha tempi molto lunghi, il male si può fare subito. Se ci pensate un attimo, Gesù ha ragione. Il bene per manifestarsi, il bene per attecchire, il bene per manifestarsi proprio come bene, ha bisogno di tempi lunghi. Il bene non è immediato. Una pianta per arrivare al massimo rigoglio necessita di secoli. A essere abbattuta ci vuole un attimo. A fare il male ci vuole niente, a fare il bene ci si mette una vita, tempi lunghi. E Gesù è cosciente di questo. Per questo che dice: il vostro è sempre pronto, perché a fare il male si è sempre pronti. Basta niente, è immediato. Infatti, se vi pensate un attimo, quando facciamo il male abbiamo bisogno di farlo in fretta. Perché chissà, qualcuno può vedermi. Bisogna fare in fretta a fare il male. Di nascosto, al buio, in fretta. A fare il bene ci vuole tempo. A costruire un rapporto nell'amore ci vogliono anni, per distruggerlo ci basta una parola. E Gesù dice: per questo che il tempo per voi è sempre pronto, per me no. E poi dice: andate pure, tanto odieranno me, non voi, perché il mondo che rappresenta la mente scriteriata, cioè la mente impregnata dell'egoismo, no? Cioè il mondo rappresenta in Giovanni, sono i giudei, ma non pensiamo che sia, Giovanni è stato accusato di antisemitismo, no? Non, giudei non sono gli ebrei, giudei sono è un simbolo del, in qualche modo, della parte malata, no? del potere, del male in qualche modo, del mondo, i giudei per Giovanni. Allora dice: l'odio non può amare il maligno, perché amerà i suoi, ma è sempre andata così. Se tu sei in un ambiente dove circola il male e ci stai dentro e condividi, non ti accorgi di nulla, non ti accorgi di nulla. Respiri un'aria viziata, no? E non ti accorgi che è viziata, che è maligna. Solo che arriva da fuori, in qualche modo, no? Che arriva con un'altra mentalità, un altro modo di vedere le cose, un altro modo di concepire la vita, nell'amore, nel dono, no? I criteri divini. Dici: ma cosa c'è qua dentro? E gli altri diranno: ma chi sei tu? Tu non la pensi come noi. Ecco, vedete, è proprio questo che succede. Ma qual è Giovanni, dove vuole portarci? Vuole portarci, lo sta dicendo ai suoi, ma lo sta dicendo a ciascuno di noi. Noi da che parte stiamo? Vedete, e sono i suoi. Si sta rivolgendo ai suoi che lo amano, che gli vogliono bene, che gli sono stati assieme, ma in qualche modo sono con il male. Andate, perché voi non vi accorgerete neanche di essere in mezzo al male, perché avete gli stessi pensieri loro. Allora anche noi che siamo dei suoi, noi come chiesa, noi come comunità parrocchiale, noi come cristiani, come coppie cristiane, come singoli cristiani, come discepoli di Cristo. Non può accadere anche a noi che in alcuni contesti, per non essere troppo disturbati, per non essere troppo denigrati, perché tutto sommato ci conviene, non ci mischiamo in mezzo a una certa mentalità. Ma certo, perché ci manifestassimo per quello in cui crediamo, poi vediamo cosa vuol dire credere. Cioè, se ci manifestiamo con criteri cristiani, cioè se siamo di Cristo e lo manifestiamo, è certo che non ci accetteranno più. E allora, quei tempi che corrono, è meglio mettersi le spalle al sicuro, no? È meglio confondersi, non... E confondersi vuol dire assumere gli stessi criteri. Comportarmi come si comporta il mondo. Guarda che è molto sottile questa cosa, è molto sottile. È una grande provocazione che Giovanni Gesù ci sta facendo in questo Vangelo. E poi Gesù sale. Al versetto 10 sembra che i suoi parenti vanno. Possono mica perdersi una cosa così. Ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, quasi di nascosto. Cosa vuol dire? Che Gesù dice una cosa e ne fa un'altra. Però guardate cosa ha detto prima: io non salgo a questa festa, io vado, ma con un'altra mentalità. Io vado a un'altra festa, in qualche modo. Io non partecipo alla festa del mondo. Perché la verità sta da un'altra parte. La verità sta in quella vita che io sto cercando di manifestarvi, perché questa è la vita del Padre. Non il successo, non il potere, non l'avere, non lo schiacciare, ma il farsi servo e dare la vita. E avanti così. Ecco, questi sono i primi 10 versetti. Io vi leggerei anche i successivi, perché e poi vi dico soltanto qualcosa per darvi delle chiavi di lettura per affrontarlo da solo. Lo lascerei questi versetti, i versetti che vanno dall'11 fino al 36. Vi lascerei la vostra meditazione personale, però qualche chiave di lettura ci vuole. I giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è quel tale? Si ricordano bene della volta precedente. E la folla sottovoce faceva un gran parlare di lui. Alcuni infatti dicevano: è buono. Altri dicevano: no, inganna la gente. Nessuno però parlava di lui in pubblico per paura dei giudei. Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. I giudei ne erano meravigliati, dicevano: come mai costui conosce le scritture senza aver studiato? Gesù rispose: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero e in lui non c'è ingiustizia. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi? Rispose la folla: sei indemoniato, chi cerca di ucciderti? Disse loro Gesù: un'opera sola ho compiuto e tutti ne siete meravigliati. Per questo Mosè vi ha dato la circoncisione, non che essa venga da Mosè ma dai patriarchi, e voi circoncidete un uomo anche di sabato. Ora, se un uomo riceve la circoncisione di sabato, perché non si è trasgredita la legge di Mosè? Voi vi sdegnate contro di me perché di sabato ho guarito interamente un uomo? Non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio. Intanto alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato. Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Molti della folla invece credettero in lui e dicevano: il Cristo, quando verrà, compierà forse segni più grandi di quelli che ha fatto costui? I farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce queste cose di lui, perciò i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Gesù disse: ancora per poco tempo sono con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, dove sono io voi non potete venire. Dissero dunque tra loro i giudei: dove sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i greci e insegnerà i greci? Che discorso è quello che ha fatto: voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potete venire? Ecco, Giovanni si muove tutto. Il Vangelo di Giovanni è una grande diatriba tra il potere religioso e la sua parola. È un grande processo, in realtà, è un grande processo, il Vangelo di Giovanni. Allora, quali sono gli elementi di questi versetti? È il problema della fede, già iniziato nella prima parte. La questione è la fede. Che cos'è la fede? Ecco, Giovanni si sta interrogando: cosa vuol dire avere fede? Vuole dire stare con lui, volergli bene, frequentarlo molto, è questa la fede? Abbiamo detto nella prima parte, no, perché i suoi non credettero, non credevano in lui. Allora cosa vuol dire credere, avere fede? Questo brano è tutto giocato sul cercare, trovare, dove abita, no? Tutto questo. Ora Gesù ci dice, e lo dice nel Vangelo, poi rileggete questi versetti, che il primo atteggiamento per credere in Lui è vivere quello che dice Lui. Credere alla parola. Cosa vuol dire la parola? La parola è Cristo. Credere alla parola vuol dire, da una parte, accogliere la parola, ascoltare, abbiamo detto. Ma una volta ascoltata la parola, abbiamo detto che la parola ti trasforma, trasforma il tuo pensiero, le tue azioni, il tuo modo di pensare, i tuoi criteri, le tue strategie di vita. Questo è ascoltare la parola, cioè la parola, il Vangelo, è Cristo, ti cambia. E cosa vuol dire allora? Come fai a dire se sei credente o no? Avere fede o no? Cosa vuol dire? Non vuol dire testa. Il credere non è credere a dei contenuti. Credere vuol dire agire. Cioè il primo criterio che attesta la tua fede, il tuo credere, è come ti comporti. È come vivi. Ma vivi nel quotidiano. Le tue relazioni, dalle più intime al nemico. È lì che ti giochi la fede. Fare la volontà di Dio, questa è la fede. Ma cos'è la volontà di Dio? Non è altro che Cristo. Cioè vivere come Cristo. Ma vivere come Cristo cosa vuol dire? Non perché ti impegni a vivere come Cristo, ma che Cristo, entrando in te, ti ha trasformato in Lui, di conseguenza tutto quello che vivi, lo vivi in maniera cristica. Sarà sempre il mio quotidiano, le mie relazioni, ciò che dico, ciò che faccio, ciò che penso, come mi muovo, le scelte che faccio, che mi dicono, che mi diranno, che attesteranno se io sono un uomo di fede o no. Credere non è un fatto intellettuale e neanche di compagnia, abbiamo visto prima. Non è riempirsi la bocca, nella Bibbia l'ateo non è quello che non crede in Dio, non è l'ateismo quello è stoltezza, viene definita, ma in realtà non. In tutta la Bibbia, forse una volta in un salmo si parla dell'ateo. Non esiste l'ateismo nella Bibbia. Non esiste. Anche oggi, l'ateismo è una cosa molto seria. L'ateismo vuol dire non credo in Dio. Perché a parità di affermazione, l'ateo che dice io non credo in Dio è un fedele, uno che dice di avere fede, dice io credo in Dio, fino a quel punto sono uguali. Cosa vuol dire? Cioè non è tifare per una squadra, no? Sono ideologia. Il credere o non credere non si gioca lì. Il credere o non credere è uno vive come Dio, cioè la sua vita è conforme a Dio, cioè vive amando, e questo vuol dire credere nel Dio di Gesù Cristo, e l'altro, l'ateo, il vero ateo, si comporta come Dio. E questa è la differenza tra l'ateo e il credente. Uno vive in maniera cristica, l'altro si fa Dio. L'ateo è quello che non crede a Dio perché Dio è lui. Ora, se Dio è lui, non può esserci altri dei fuori di lui, no? E questo è l'ateismo vero, biblico, farsi Dio. Certo che se tu fai Dio, sei potente, giudichi, decidi tu cos'è bene e cos'è male, e avanti così, non puoi accettare di nessun altro Dio, no? Sarebbe un concorrente. Allora, non è un problema intellettuale. La fede, dice Paolo, si manifesta nelle opere. La fede senza le opere, che cos'è? Ma opere non è dare l'elemosina, opere vuol dire vita, concretezza. Per credere devi essere disposto a fare. E a volte si dice che la fede è un assurdo, la fede è scriteriata, è ragionevole. Avere fede non è ragionevole. No, è molto più ragionevole avere fede che dire di non credere in Dio. Perché avere fede ti sconvolge una vita. Avere fede vuol dire che tu ti giochi, da quando ti alzi, quando vai a dormire, ti giochi le scelte, gli incontri, le parole, le persone che con cui ti relazioni, tutto viene giocato in un certo modo. Ora, che sia qualcosa così di irrazionale, di... no. In questo discorso, e poi lo noterete voi rileggendo questi passi, c'è un altro criterio per vedere se si crede o non... No, in fondo abbiamo detto che si gioca tutto sulla fede. C'è un altro criterio, che è quello del... vedere se nel proprio avere fede, se ci si guadagna o no, o se ci si perde. Perché ci si guadagna nel senso negativo, eh? Perché essere di Cristo per un tornaconto personale è un criterio per dire che non hai fede. Se ci si guadagna, anche se tu dici una cosa vera riguardo a Dio, in realtà stai mentendo, perché il bene è sempre gratuito. Se c'è un interesse dietro il bene che fai, le cose che dici, anche se infarcite di cristianesimo, di Vangelo, vuol dire che lo stai facendo per egoismo, e questo è esattamente il contrario dell'amore. Quindi un criterio da tenere presente questo, un criterio da ma non guadagnare, non lucrarci sopra a livello di economico, ovviamente. Beh, questo per una categoria di persone vale anche questo, purtroppo, ma anche nelle nostre scelte, nei nostri colloqui, nelle nostre relazioni personali, no? A volte usiamo la verità del Vangelo per uscire vincitore da un discorso, ad esempio, no? Oppure per schiacciare un po' l'altro, o per porsi in una posizione, no? Come se avesse la vittoria, la verità in tasca, no? Ecco, usare il Vangelo per i propri fini. Vedi, questo è un criterio che sei fuori dalla fede. Perché l'amore non è guadagnarci, in quel senso lì. O meglio, l'amore è un guadagnare perdendo. l'amore è un avere la vita perdendola per l'altro. Ecco, questi sono alcuni spunti per la vostra meditazione su questi versetti. Ci siamo fermati in particolare su 1.10. Nel pomeriggio affrontiamo, diciamo, il centro di questo capitolo, però andando in, forse per la lucidità era meglio forse affrontare la fine del capitolo in mattinata, però per amor di cronologia, ecco, bisognava fare così. Quindi il centro del Vangelo che avremo poi dal 37 al 53 lo affronteremo nel pomeriggio, ecco, quindi ci manca ancora un bel pezzo.